chi viene al cinema.
È la Laguna di Venezia a tenere a battesimo il nuovo magazine cinematografico a cura del Centro Competenza Cinema e Letteratura. Questo è Indovina chi viene al cinema e io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Moira, ma che cos'è Indovina chi viene al cinema di preciso?
È un momento di incontro attorno ad una passione condivisa, il cinema. Non saremo però snob, Alessandro. Oltre alle nuove uscite e alle voci dei protagonisti, attrici, attori, registi, addetti ai lavori, giornalisti compresi, dedicheremo spazio anche alle proposte di RSI, ad esempio, sia per quanto riguarda i film, sia le serie televisive. E non dimenticheremo nemmeno gli appuntamenti con le piattaforme di streaming. Ma visto che siamo a Venezia, io direi di evocare l'anima della mostra del cinema con la sigla che accompagna tutte le proiezioni. Chi ha avuto la fortuna di partecipare in uno di questi anni la riconoscerà all'istante. È abbastanza martellante il suono. Per gli altri vi diciamo che è un estratto da Le Blé en Feu, brano di René Aubry. In ogni puntata sarà con noi un ospite non necessariamente legato al mondo del cinema e quest'ospite ci racconterà il suo rapporto con il grande e con il piccolo schermo. Oggi cominciamo con Mauro Donzelli, anima e cuore di quella che era Coming Soon Television, in onda per più di 1000 puntate. Ora è giornalista e critico cinematografico per ComingSoon.it. Ha collaborato con varie reti radiofoniche e ha scritto per numerose testate italiane, tra cui Chuck e Il Corriere della Sera. Ogni tanto è anche ospite di Alphaville. Aggiungo inoltre che è collaboratore di alcuni festival e tra questi c'è anche quello nostrano, il Locarno Film Festival.
E come ogni volta il nostro incontro comincia e comincerà con una domanda. Noi in questo caso chiediamo al nostro ospite, Mauro Donzelli, come nasce la sua passione per il cinema.
Ma il cinema penso che sia semplicemente una derivazione dell'amore per le storie, no? Per i racconti. Quindi ho sempre amato per esempio leggere libri. Ho iniziato leggendo tanti libri e poi mi sono reso conto che quello che mancava, in qualche modo, la dimensione che mancava, cioè quella visiva, era quella che avevo allenato per molti anni. E allora poi ho scoperto successivamente in realtà il cinema e mi sono reso conto che erano due cose complementari. E quindi secondo me la bellezza del cinema e della letteratura insieme è il fatto che siano assolutamente complementari. È impossibile immaginarli separati. E questo è il motivo, credo, anche del rapporto straordinario che c'è fra le due arti in parallelo da sempre. Perché quanto è bello leggere un libro e poi vedere un film e quanto è bello in qualche modo mettere in comune appunto queste due esperienze. Quindi è una cosa nata veramente da bambino, come tanti credo, con i piccoli film della Disney, i primi film, con posso anche, forse erano gli Aristogatti, se vogliamo proprio andare nello specifico, e da lì mi sono reso conto presto che dico, va bene, i cartoni animati va bene, però volevo qualcosa di più reale, di diverso. E quindi dopo il trauma di 2001 di Strano Spazio, visto a 6 anni, ho superato quel trauma, mi sono avvicinato a un cinema diverso, più adulto, e mi sono innamorato, penso come tutti noi, chi più chi meno non può non amare il cinema. Credo che la bellezza del cinema sia quella come il Monopoli, che vale dai 5 ai 90 anni. Non c'è un target il cinema è per tutte le età e questa secondo me è la cosa che la rende l'arte diversa dalle altre.
Questa prima puntata di Indovina chi viene al cinema è Venezia centrica perché cominciamo ad andare in onda proprio mentre è in corso la mostra del cinema. Mancano poche ore al verdetto, non sappiamo nulla, però io ti chiedo, ad ora qual è uno dei tuoi film che ricorderai di questa edizione?
La cosa bella di un festival è poter vedere appunto prima i film, ma non perché, voglio dire, fai la guerra su Instagram a farlo vedere prima, ma perché forse le immagini sono un pochino più pure. Perché nessuno te l'ha mediato o te l'ha raccontato. Quindi per me, se devo seguire la bellezza di un cinema come arte varia, ti dico il film di Paolo Sorrentino La Grazia, il film di Valérie Donzelli A Pied d'œuvre e il film di Catherine Bigelow A House of Dynamite. Cioè dimostrano appunto quello che dicevo prima, la bellezza del cinema che è ricco, è fatto di generi diversissimi uno dall'altro, per cui forse queste tre sono le emozioni che mi rimarranno soprattutto. E Catherine Bigelow, veramente dopo 8 anni vederla raccontare in un film del genere, uno di quei film veramente in cui dopo 40 minuti ti rendi conto che stai respirando in automatico, ma non perché c'è qualcuno che non perché non ti rendi conto neanche di farlo, ecco. Sei talmente preso e catturato che ho quasi avuto una crisi di tachicardia alla fine del film. E quella è una di quelle emozioni che solo un grande festival, quando vedi per la prima volta un'emozione così forte, ti rimane dietro. E sono poche quelle nel corso degli anni, e devo dire che forse la Bigelow in questo senso è proprio il film che mi ha proprio spiazzato.
Ecco, lasciando momentaneamente da parte Locarno, perché c'è anche una questione di cuore, un piccolo conflitto di interessi. Berlino, Cannes, Venezia, qual è secondo te il festival che senti più vicino alla tua esperienza?
Ti dico Cannes perché Cannes ha regalato molti di questi momenti. Mi viene in mente Drive, una sera uscendo a mezzanotte dalla proiezione col freddolino e con il bavero rialzato perché quasi a voler catturare e far tenere ancora l'emozione di aver visto un film meraviglioso come Drive, o La vita d'Adele, visto un pomeriggio in cui improvvisamente esci e vedi un mondo frenetico, e però tu ancora hai le tue emozioni. Cannes, in questo senso, secondo me, è ancora la serie A totale. Poi Venezia è più vicina al cuore e Berlino è un festival di città. In questo senso è un festival che impone di meno a chi lo frequenta. Cioè tu fai due isolati e trovi una città. E in questo senso, come sai, chi lavora a un festival può anche godersi un po' la città e un po' altro, perché qualche volta questa immersione può essere un po' troppo ossessiva. Però Cannes è Cannes.
Torniamo a Mauro Donzelli, spettatore. Hai un genere preferito?
La spy story è un genere che adoro. Piace da morire, sarà che uno dei bigli della mia vita è stato fare il diplomatico, o comunque studiare per fare il diplomatico almeno. Per cui il cinema di spionaggio, secondo me, è bellissimo perché sa raccontare i passaggi, perché ha saputo raccontare e raccontarsi tante volte in maniera diversa. Il passaggio analogico al digitale, il rapporto fra i mondi, la decadenza anche del rapporto fra i mondi. Per cui ti dico lo spionaggio proprio perché, secondo me, è un genere sottovalutato, ma che sta tornando abbastanza di moda negli ultimi anni, sono contento.
Allora, facciamo un piccolo teaser, visto che siamo in ambito cinematografico. Le nostre interviste, i nostri incontri si concludono con la domanda: qual è il tuo comfort movie? Non questo, ma il tuo film di spionaggio preferito?
Tutti gli uomini del presidente, probabilmente. Quegli anni lì, anche se è uno spionaggio interno e non esterno, però quegli anni 70, dei film paranoici del cinema americano, che ricordiamo sempre con della pellicola che gira, con uno stop e un avanti e indietro, nel riascoltare delle registrazioni, la conversazione di Coppola, forse permettimi un altro titolo, quello per me è il comfort, magari il comfort sound, forse non il comfort food, per cui quello te lo dico. Poi ci sono tanti altri film, insomma è bello amare, come le donne o gli uomini o le altre persone, il cinema si ama, ma non puoi pretendere di avere la monogamia, insomma sarebbe eccessivo. Ci sono tante, tante donne, tante amate, tanto cinema e tante diverse passioni.
Tu sai sicuramente, come tutti noi che facciamo questo mestiere, che c'è una vasta lista di film che sta per arrivare nelle sale. Fra questi, ce n'è uno che aspetti più di altri nella prossima stagione?
Ecco, qui mi devi dare qualche secondo. Ti dico probabilmente un titolo che era qui a Venezia, che si chiama Il Mago del Cremlino, perché secondo me unisce la passione per lo spionaggio di cui parlavo prima con la letteratura, perché il libro di Giuliano d'Empoli, omonimo, è secondo me il più bel libro degli ultimi anni, che racconta il mondo in maniera incredibile, racconta il mondo che cambia la comunicazione, come cambia la propaganda politica. E lo fa in maniera illuminante attraverso l'esempio dell'Unione Sovietica dagli anni 90 in poi, e poi perché Olivier Assayas è un grande autore, e soprattutto è un grande autore che si mette costantemente in gioco. Per cui ecco, io adoro tanto le persone, i registi che cambiano continuamente, alla François Ozon che si mettono in gioco. Poi ho grande rispetto per James Cameron che fa Avatar, però a me mi mette l'ansia l'idea che una persona dedichi 30 anni della sua vita e non si sa neanche se riuscirà a finire in vita tutti i sequel che ha pensato, e quella è un Hollywood che un po' mi preoccupa, insieme a quella dell'eccessivo cinecomic. Tornando a quello che si diceva prima, Hollywood una volta faceva 3 giorni il Condor, tutti i giorni il presidente, la conversazione. Quindi poi non ci lamentiamo che Netflix e le piattaforme hanno uno spazio importante, perché loro producono ancora quel tipo di cinema che unisce comunque la spettacolarità, ma anche l'attenzione, la profondità e la qualità. Mi sembra che Hollywood ormai sia fossilizzata nei sequel, i prequel e i cinecomic. però c'è qualcosa oltre al costume di un supereroe, insomma.
E siamo arrivati alla domanda finale, il comfort movie di Mauro Donzelli, ovvero quel film che quando proprio non hai energie, che hai bisogno di ricaricarti, metti nel DVD.
Magnolia di Paul Thomas Anderson. È un film che ha segnato la mia vita per molti aspetti e la cosa bella qualche volta è saperlo solo tu che ha segnato la tua vita, ovviamente, e magari qualcuno che l'ha segnata, qui l'ha segnata con te. Per cui in questo senso è un piccolo segreto mio e magari di un'altra persona e quindi vederlo ogni volta ti rimanda a quello. Come poi la musica, il cinema fa parte della colonna sonora della tua vita, quindi è impossibile non legare un momento a una canzone, a un album e a un film. Per cui per me Magnolia è sicuramente in questo senso il film in cui tornare sapendo cosa trovare.
One is the loneliest number.
Non c'è dubbio.
Grazie, Mauro.
Grazie a te, grazie.
One is the loneliest number that you'll ever do.
Indovina chi viene al cinema.
E dopo questo brano che ha evocato Magnolia, il film che dà conforto all'ospite di questa settimana, e ne scopriremo tanti altri nel corso delle prossime puntate.
Per chi non l'avesse riconosciuto, è One, cantato da Aimee Mann.
E vi invito anche a farci sapere qual è il vostro film coperta di Linus quando siete stanchi, tristi o avete voglia di ricordare un momento della vostra vita. Ecco che guardate proprio quel titolo. Allora, scriveteci. È molto semplice, scrivete a Rete2, indovina chi viene al cinema e noi la prossima settimana leggeremo chi di voi avrà avuto il coraggio e la generosità di condividere il suo comfort movie, lo leggeremo e ci sarà anche un omaggio, magari solo simbolico.
Ok, Moira, offri tu. Non so se qualcuno nel mondo ha come comfort movie La guerra dei Roses con Kathleen Turner e Michael Douglas del 1989. Questa storia di violenza all'interno di una famiglia, fin troppo esagerata, ne parliamo perché da qualche giorno è nelle nostre sale i Roses, ovvero il remake di questo film di quasi 40 anni fa. Protagonisti sono Olivia Colman e Benedict Cumberbatch.
Che coppia, ragazzi! E qui cosa succede? Beh, Theo è un uomo di successo, Ivy anche, sono una coppia splendida, ma succede che il successo professionale di Theo si incrina e quello di Ivy invece esplode. Ed ecco che la rivalità sottile inizia a strisciare nella coppia e si scatenerà in una violenza tempestosa. Chissà Alessandro se questo I Roses con Olivia Colman e Benedict Cumberbatch nelle sale da qualche giorno riuscirà a eguagliare il film dell'89, La guerra dei Roses, con Kathleen Turner e Michael Douglas. Entriamo in queste atmosfere violente.
Sembra che tutti pensino
che noi due ci odiamo. Forse a volte ti odio.
Ah, un odio sporadico?
È aromatizzato al dragoncello, aggiunge una nota amara.
Ivy lascia un pizzico di sé in tutto ciò che fa.
Adoro come vi punzecchiate voi due.
A volte Ivy ce l'ha con me e neanche me ne accorgo.
È finita.
Io dico se è finita.
Voglio solo la casa. L'ho costruita.
Non avrai la casa.
Ratatatata.
Noi vogliamo tutto. E lui se ne andrà con la testa ancora attaccata. Vero, Bruno?
Wow.
Sei un pozzo di bisogno senza fondo.
La seconda uscita della settimana è un'altra commedia. Si intitola Material Love di Celine Song con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. Pedro Pascal ormai è un po' ovunque, è il favino americano, dicono. È una storia di una ragazza che ama combinare matrimoni e le riesce piuttosto bene. Ma come abbiamo già visto tante altre volte, quando poi dopo ti innamori tu, cosa succede?
Io non vedo l'ora di andare al cinema, lo dichiaro, non l'ho ancora visto, ci andrò proprio nei prossimi giorni perché ero qui a Venezia alla mostra d'arte cinematografica, ma sono curiosa di vedere come se la cava Dakota Johnson alle prese con due uomini dalla bellezza a dir poco conturbante, Pedro Pascal che interpreta Harry, affascinante, ricco, presentabile, dunque il partner ideale, però Alessandro, come hai detto tu, l'amore non arriva sempre grazie agli sguardi dei partner. ideali. C'è Chris Evans, che non lo buttiamo di certo via, è un cameriere squattrinato, fa l'attore e chissà cosa succederà. Noi ascoltiamo un piccolo stralcio da questo film.
Non voglio uno che ama i gatti. Sono più una da cani.
Ok. Fisicamente qual è il tuo tipo?
In forma.
E basta?
In forma.
Vorrei incontrare una donna più matura.
Ho una splendida cliente, ha 31 anni.
Non pensavo esattamente così matura.
Non sto chiedendo un miracolo. Voglio solo sistemarmi. Te lo prometto. Tu sposerai l'amore della tua vita.
Di quanti matrimoni sei responsabile al momento, Lucy?
9.
E non poteva mancare l'horror settimanale. In questo caso siamo a livello di una serie di film che hanno come tema le indagini di una coppia di poliziotti. La serie in questione si chiama The Conjuring e questo è il rito finale. Si pensa, si spera, non lo so, magari a qualcuno questa serie piace da impazzire, appunto dicevamo potrebbe essere il capitolo finale. Sta di fatto che con questo film di Michael Chavez torniamo dopo 5 anni in un luogo dove ci sono state delle esperienze sovrannaturali. Protagonisti Vera Farmiga e Patrick Wilson.
Il diavolo è arrivato in Pennsylvania.
Janet Smurl sostiene che una presenza malvagia si è introdotta in casa loro.
8 persone vivono in questa casa. 8 persone hanno vissuto questa cosa. 8 persone non sono pazze.
Allora, quando è cominciato?
Era la cresima di Heaven.
Il 7 settembre.
C'è qualcosa in soffitta.
Ed, c'è qualcosa di malvagio qui che ho già sentito.
E siamo così arrivati alle proposte che potrete gustarvi comodamente dal divano di casa vostra. Il piccolo schermo sulla piattaforma streaming della SSR sono ora disponibili le prime 2 stagioni de I Fiumi di Porpora, una serie europea che ha fatto impazzire il mondo. Possiamo proprio dire così, Alessandro, raccontaci un po' di cosa si tratta.
Sono crimini inquietanti, anche sconvolgenti, e ci sono le indagini di 2 detective del OCCS, ovvero l'Ufficio Centrale contro i Crimini di Sangue. Io non so se esista davvero, però c'è un bel nome. Sono il commissario Pierre Niman e la brillante Camille Delaunay, che ci accompagnano proprio alla ricerca di una soluzione per questi omicidi brutali che hanno anche dentro di sé alcuni segreti e ovviamente non possono non coinvolgere anche vecchie leggende.
Vi ricordo che I Fiumi di Porpora è stato prima un romanzo di grandissimo successo firmato da Jean-Christophe Granger e poi abbiamo avuto anche Mathieu Kassovitz che ci ha regalato il celebre thriller sempre con lo stesso titolo. Dunque piattaforma di streaming SSR per vedersi questi Fiumi di Porpora e poi sempre sulla piattaforma vi segnalo con piacere 8 giorni in agosto, 8 Tage im August di Samuel Perriard, presentato a Soletta nel 2024 e candidato agli Swiss Film Award per la migliore attrice, Giulia Jens. Come ogni estate, 2 famiglie si ritrovano in Puglia, Alessandro, per trascorrere una vacanza all'insegna della leggerezza. Tuttavia c'è un crollo emotivo, l'adolescente Finn insomma non ce la fa, una sorta di burnout. Ecco che questo incrina un'amicizia di lunga data e mette addirittura a rischio il matrimonio dei suoi genitori. Non perdetevi questo 8 giorni in agosto, davvero da vedere, film svizzero di qualità.
E soprattutto ricordatevi che non sempre è una buona idea andare in vacanza con gli amici, soprattutto se ci sono anche i figli. Ultima segnalazione, e di questo lascio parlare a te Moira, perché viene proprio da Venezia l'edizione, quella dell'80esimo nel 2023, ed è una prima TV in programma mercoledì 10 settembre su RSI La 1.
Sì, avevo avuto il piacere di incontrare Simone Massi, regista di Invelle, una coproduzione anche svizzera. Simone Massi è un vero e proprio artista, Alessandro, un artigiano, perché si tratta di un'animazione che ci porta nelle vite di 3 bambini. Conosciamo Zelinda, Assunta e Icaro. Ognuno di loro vive una guerra diversa, perché abbiamo il primo conflitto mondiale, gli scontri tra partigiani e tedeschi nella seconda guerra mondiale e poi la stagione del terrorismo in Italia. Tutto questo ci viene raccontato con poesia da Simone Massi e soprattutto ci viene raccontato dalla parte degli ultimi e degli umili, grandi protagonisti di questo disegno animato poetico e con una tecnica davvero unica, un bianco e nero punteggiato di macchie di colore, protagonisti, dicevo, grandi voci del cinema italiano, sì, perché non vediamo i loro volti, ma sentiamo la voce di Toni Servillo e anche di Luigi Locascio e tante altre ancora. Perché Simone Massi, regista di Invelle, è un grande amico del cinema e il cinema è amico di Simone Massi e tutti vogliono partecipare ai suoi lavori. Non perdetevi questo appuntamento, è una prima televisiva, molti di voi l'avranno visto al cinema, Invelle, mercoledì 10 settembre su RSI La 1.
E come diceva frate Antonino da Scasazza, siamo agli sgocci di questa prima puntata. In attesa di scoprire i vincitori dell'82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, mancano poche ore, qui dal Lido noi vi salutiamo con una citazione estratta da un film. Uno di quelli più attesi ed apprezzati di questa edizione è stato il Frankenstein di Guillermo del Toro. Noi però vogliamo celebrare i 50 anni di Frankenstein Jr. di Mel Brooks con una frase tratta proprio da questo film. Attenzione, la penna è più potente della spada. È decisamente più comoda per scrivere.
Da Moira Bubola
e Alessandro Bertoglio, appuntamento a settimana prossima.
E buon cinema, vi aspettiamo!